Grazie.
Il prossimo evento che avremo con gli adolescenti è Open Art. Vogliamo fare cose artistiche, però anche come dice la parola, usiamo un po' il gioco della parola, open heart, un cuore aperto. E così nel team abbiamo parlato un po' del cuore. E abbiamo riflettuto su quel versetto che sta in Proverbi 4:23, dove dice: custodisce il tuo cuore più di ogni altra cosa. E ci siamo chiesti perché custodire il cuore, che cosa è il cuore? Il cuore è un po' lo scrigno dove abbiamo i nostri desideri più intimi, più grandi, i nostri sogni, dove forse c'è anche nascosto il nostro vero amore. È molto intimo, è il centro un po' della nostra vita, non lo facciamo vedere a chiunque. E la Bibbia ci dice di custodirlo. Dobbiamo valutare ogni tanto, penso, non lo so. Chi lavora al lavoro ogni tanto c'è la valutazione periodicamente, si deve andare dal capo, si viene valutato il lavoro e così via. E questo ci aiuta un po' a riaddrizzare il tiro. E questo vogliamo fare stamattina anche proprio sul cuore. Vogliamo valutare insieme quello che c'è nel nostro cuore. E è facile che qualcosa cambia nel nostro cuore. Infatti, quando gli Efesini hanno ricevuto la seconda lettera agli Efesini, che non ha scritto Paolo, ma ha scritto Gesù, o ha dettato Gesù in persona, scritto da Giovanni, e lo troviamo in Apocalisse 2. E lì, in quella lettera, Gesù fa un po' una valutazione di quella chiesa Efeso e dice: ma ho una cosa contro di te. Vi ricordate che cosa Gesù aveva contro Efeso? Che ha perso il primo amore, che ha perso il primo amore. È una questione di cuore, una questione, amore, quella cosa che teniamo nel nostro cuore, che un po' il vero amore, l'amore più grande che noi abbiamo, influisce tutte le nostre scelte nella vita. Questa è la verità. L'amore numero uno che c'è nel tuo cuore influenzerà tutte le scelte della tua vita. È così, è così. E perciò il salmista ci incoraggia di custodire bene il nostro cuore. E vogliamo guardare questo in Giovanni, capitolo 21. Giovanni ha scritto il Vangelo e ha scritto questo libro, non è una biografia, non è tutta la storia di Gesù, infatti alla fine dice ci sarebbe tanto altro da scrivere ancora su Gesù. Però io ho scelto questo sette, non dice sette, però io ho scelto questi segni miracolosi, infatti è una sfilza, sono sette segni che Giovanni menziona nel suo Vangelo, perché cosa? 31 del capitolo 20 dice il motivo perché Giovanni ha scritto questo libro e dice: ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Questo è il motivo per quale Giovanni ha scritto il Vangelo. E lì ha concluso, al capitolo 20. Se vuoi essere salvato, se vuoi avere vita eterna, leggi questo libro, sii convinto che Gesù è il Messia, seguilo, accettilo, ubbidiscili, e sarai salvato. Questo è il Vangelo. 20 capitoli. Giovanni ha scritto questo, però poi ha aggiunto un altro capitolo. E io mi sono chiesto perché ha aggiunto questo altro capitolo? La salvezza fino a qui è spiegato, però ha aggiunto qualcosa. E mi sembra che Giovanni vuole trasmetterci qui nel 21° capitolo quello che ci serve dopo la salvezza, la cosa che ci serve per vivere la vita cristiana, la cosa che ci serve dalla salvezza fino ad arrivare in cielo. Per la vita quotidiana, la vita come credente, per vivere la nuova vita. Questo mi sembra che è il motivo per il quale ha aggiunto il capitolo 21. E vogliamo vedere insieme che cosa è successo qui. È Pietro un po' una delle personalità più importanti qui, perché a lui è successo anche questa cosa di aver avuto altri valori nel suo cuore che quello che dovevano essere. Però leggiamo adesso dal capitolo 21, dal versetto 1 fino al 14. E dice qui, dopo queste cose, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presso il mar di Tiberiade, e si manifestò in questa maniera. Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro, vado a pescare. Essi gli dissero, veniamo anche noi con te. Uscirono e salirono sulla barca e quella notte non presero nulla. Quando già era mattina, Gesù si presentò alla riva. I discepoli però non sapevano che era Gesù. Allora Gesù disse loro, figliuoli, avete del pesce? Gli risposero no. Ed egli disse loro, gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque l'accettarono e non potevano più tirarlo su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro udì che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare, ma gli altri discepoli vennero con la barca perché non erano molto distanti da terra, circa 200 cubiti, trascinando la rete con i pesci. Appena scesero a terra, videro là delle barche, del pesce che messovi, della brace, scusate, e del pesce messovi su e del pane. Gesù disse loro, portate qua dei pesci che avete preso ora. Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete, piena di 153 grossi pesci. E benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro, venite a far colazione. E nessuno dei discepoli osava chiedergli chi sei, sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. Questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Una storia che conosciamo, ma ci vuole insegnare delle cose molto molto importanti che ho riflettuto ultimamente e mi hanno veramente fatto riflettere. Dove erano i discepoli? Cerchiamo di fare un po' il contesto per capire che cosa è successo. Dove erano i discepoli? A Pescara, a pescare, non a Pescara, però dove erano? Quale lago? Tiberiade. E dove era questo? Galilea, su al nord. Questo è successo dopo poco che Gesù è risorto. Gesù aveva dato loro appuntamento in Galilea, no? Però sono andati? No, all'inizio no. Per due volte li ha incontrati giù a Gerusalemme. Stavano ancora lì, anzi c'avevano pure la pietra, si sono chiusi dentro e due volte di seguito Gesù è andato a incontrarli. Però le donne subito dopo che Gesù è risorto, e l'ha detto a Maria, la prima cosa che gli ha detto, di ai discepoli di andare su Galilea e lì li incontrerò, però loro non hanno fatto. Però finalmente adesso, dopo che hanno capito che devono andare, sono andati e stavano lassù ad aspettare questo incontro con Gesù. Però sembra che forse è passato un po' di tempo e Pietro che disse a un certo punto? Vado a pescare. Veramente lì nell'originale dice io vado a fare il pescatore. E sembra che suona un po' in queste parole, anche le circostanze mi fanno riflettere, che lui diceva, io torno al mio vecchio mestiere, io torno a fare il pescatore, io ci riprovo qui, qui ormai è finito. Sì, Gesù è risorto, l'abbiamo visto, però che facciamo qui? C'erano gli altri discepoli insieme a lui, forse c'era bisogno, necessità, andiamo a fare a prendere un po' di pesce. Sono andati, hanno preso niente. Quella notte è andato male. Poi Gesù si presenta. E li chiama e dice: avete del pesce? Veramente lì dice: avete qualcosa da mangiare col pane? Tipo, avete affettato, avete il sushi, non lo so. Avete, non dice pesce, pesce, come dopo, un'altra parola, dice: avete qualcosa da mangiare col pane? Loro dicono no. E Gesù gli indica dove prendere i pesci. Li prendono, 153, e poi Giovanni dice, quando lui si definisce da solo, lui dice il discepolo che Gesù amava. Non è che Gesù amava solo Giovanni e gli altri non amava, ma mi sembra che Giovanni ha capito che Gesù lo amava. E lui dice: Gesù mi ama. E così si definisce varie volte così nel Vangelo e poi scrive anche cose sull'amore di Dio. Però questo Giovanni dice a Pietro: guarda, è il Signore. Che fa Pietro? Si veste, un tuffo, 100 metri stile libero e arriva da Gesù. E questo mi fa anche riflettere, a volte pensiamo che questa storia è fatto per risolvere o è aggiunto per risolvere quella cosa che è successo dove Gesù dove Pietro non è stato fedele a Gesù, per risolvere questa questione dove lui 3 volte ha negato. Però Pietro aveva già incontrato Gesù. In Luca 24:35 leggiamo quando i discepoli di Emmaus tornavano dove erano radunati gli altri discepoli dicono: il Signore è risorto e è apparso a Simone. Così Pietro aveva già risolto con Gesù. Anche un po' lo sappiamo dalle nostre famiglie, no? Se un figlio l'ha combinato di grosso, quando tu come padre torni la sera, quello non si fa vedere, quello è imbucato da qualche parte, sotto la coperta, dietro l'armadio, perché c'è qualcosa di risolto. Però Pietro voleva andare dal maestro, perché era già risolta la storia dove ha sbagliato. Va subito da Gesù, si presenta, gli altri arrivano pian piano, e che trovano lì sulla riva? Prace, pane. Gesù ha provveduto, probabilmente c'era anche già pesce sopra, forse Gesù ha detto: andate a prendere pesce voi, quando sono arrivati. E chi è andato a prendere pesce? Pietro. Interessante, no? Ha tirato questi 153 pesci a riva da solo, però non è chiaro se poi Gesù ha preso da quel pesce e l'ha messo sul fuoco, se aveva già anche prevenuto il pesce. Comunque sia, hanno fatto colazione. E dopo colazione, ho dimenticato a farvi vedere com'era più o meno la situazione. Questa è proprio una foto lì dal lago, questa un po' era la situazione dove è successo tutto quanto. Guardiamo un attimo adesso al versetto che viene dopo. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami più di questi? E leggiamo fino a qui. Mi ami più di questi? E mi sono chiesto, per fare il paragone, no? Dice Pietro: tu mi ami più, vuol dire serve un valore di paragone, e dice questi, per sapere se Pietro amava più, dobbiamo sapere che cosa sono questi, che cosa intendeva Gesù per questi. Gli altri, in generale si pensa gli altri discepoli, però questo ho riflettuto, mi lascia un po' perplesso, Perché non credo che Gesù abbia chiesto a Pietro, ma Pietro, facciamo competizione, chi mi ama di più tra i discepoli? Non credo che Gesù ha voluto suscitare una competizione, no, io amo di più, no, io l'ho dimostrato, no. Non credo che Gesù ha voluto fare questa competizione tra i discepoli, neanche il contesto mi conferma questo. Potremmo anche dire, ma mi ami più di questi? Potrebbe essere, Pietro, tu ami gli altri discepoli di più o mi ami più a me? Neanche questo è inteso. Allora io sono arrivato, e sono vari studiosi che sono arrivati anche a questa conclusione, che Gesù, quando diceva questi, intendeva questo.
I pesci.
I pesci. E ha preso Pietro da parte, infatti leggiamo che l'ha preso da parte, perché poi qualcuno veniva dietro. Gesù prendeva Pietro e dice, Pietro, adesso che hai fatto colazione, abbiamo sistemato un po' la cosa per la fame, hai tirato a terra tutti i pesci, quello che volevi fare ieri notte te l'ho dato io, però riflettiamo un attimo, Pietro, mi ami più di questi pesci? Sono io più importante per te che il tuo mestiere? Sono io più importante per te del guadagno, della sicurezza nella tua vita? Forse, come abbiamo detto, il bisogno, le circostanze hanno portato Pietro ad andare a pescare, a perdere un po' il primo amore, a lasciare un po', vi ricordate quel primo amore, quando appena che ci siamo convertiti, no? Pieno di gioia, pieno di entusiasmo, pieno di amore per il Signore, canticando al Signore, non vedere l'ora di raccontare a qualcuno del Signore, questo essere innamorati, quel primo amore. E sembra che Pietro in quel momento un po' l'ha perso. E penso che succeda a noi anche facilmente, almeno a me. In mezzo alle tante fatiche, alle cose che corriamo a destra e a sinistra, siamo influenzati, che cosa è importante, e è facile che perdiamo il primo amore, che perdiamo questa passione per Gesù, questo semplice amore, questa semplice fede, Gesù mi ha salvato e io lo amo. Questa semplicità che c'era, perché all'inizio quando ci siamo convertiti non è che abbiamo saputo chissà che dottrine, che cosa del servizio per il Signore e così via, ma che cosa sapevamo? Che Gesù ci ha salvati. Ed eravamo contenti di questo. E vorrei che ci prendiamo un attimo perché riflettessimo proprio su questa domanda che Gesù vuole fare pure a noi stamattina. Mi ami più di, forse più dei figli, dei tuoi figli, mi ami più del tuo lavoro. Mi ami più che tua moglie, mi ami più dei tuoi figli, dei tuoi nipoti. Che cosa è nello scrigno del tuo cuore? Qual è il desiderio, qual è il sogno, qual è l'amore più grande dentro lo scrigno del tuo cuore? Che cosa c'è? Mi ami più di... Pietro ha risposto, sì Signore, tu sai che ti voglio bene. Non so se anche lui doveva prendersi un po' di tempo o se l'ha detto di getto, Gesù l'ha chiesto tre volte poi, l'ha fatto riflettere, ma sei sicura che cosa c'è nel tuo cuore? Che cosa è numero uno per te? Che cosa è numero uno? Mi ami più di... Gesù ci tiene che Lui è numero uno nella nostra vita, che lo amiamo più di ogni altra cosa. E vi spiego perché, sono due semplici motivi, perché Giovanni mi sembra che ha aggiunto questo capitolo per spiegarci quello che ci serve dalla salvezza fino al cielo, è questo smisurato amore per Gesù. Quello ci serve. E vi spiego perché, almeno sono arrivato io a due conclusioni, perché ci serve questo amore per Gesù così tanto. Il primo è questo, che ha detto Gesù un po' prima, quando parlava delle vite e dei tralci, dice, perché senza di me non potete far nulla. Fratelli e sorelle, sì, siamo salvati. Però se perdiamo la passione per Gesù, diventa molto piatto. Non facciamo più niente. Se perdiamo la passione per Gesù, se non rimaniamo innestato, attaccati a Gesù, non portiamo frutto. Anzi, quei rami si tagliano e si bruciano, dice lì in quel parabola. Però se rimaniamo attaccati a Gesù, Gesù ha detto, dimorate in me e io dimorerò in voi. Questo amore continuo, questo essere innamorati di Lui, e che succede quando il tralcio rimane innestato? Porta frutto. Porta frutto. Il frutto dello Spirito. Amore, gioia, bontà e così via. Gesù ci tiene che Lui è numero uno nella nostra vita affinché non diventa piatta, affinché possiamo vivere questa nuova vita. Non possiamo viverla senza di Lui, perché la nuova vita, questa nuova creatura che Lui ha messo in noi, questo nuovo essere, questo amare il prossimo, questo essere giusti, questo essere pazienti, questo essere buoni, tutti i frutti, il frutto dello Spirito, possiamo realizzare solo se Gesù è dentro di noi, solo se rimaniamo innestati. Se stacchiamo questo filo, se l'amore, questa passione per Gesù viene a mancare, forse cerchiamo ancora di amare il prossimo, perché dobbiamo, siamo credenti, ci siamo dichiarati. Cerchiamo di essere gioiosi, tiriamo su un po' una bella faccia e siamo gioiosi. Però questo è opera nostra, non è più opera dello Spirito, non è più frutto dello Spirito. Perché viene a mancare l'innesto, il tralcio non è più innestato. E questo essere innestato per me è proprio questo avere comunione, avere un rapporto personale, stretto, continuo, giornaliero con il Signore. Infatti amare Dio significa avere tempo per Dio. E da lì parte. E quando c'è questo rapporto stretto, quando c'è questo innesto, quando c'è frutto. E perciò Gesù dice, mi ami più di. Sei sicuro che nel scrigno del tuo cuore fai una rivalutazione, valuta un attimo se io sono ancora il numero uno. Questo è il primo punto, perché non possiamo far niente senza Gesù. Se Lui non è numero uno, se Lui non è il nostro amore numero uno, la vita diventa piatto, ci arranchiamo così, il cristianesimo non funziona, è tutto un po' piatto, diventa tutto difficile. È chiaro, da solo non ce la fai. Solo Gesù ci può dare questa forza, questa potenza, questo frutto che dovrebbe crescere. Il secondo è questo. Chi mi ama, chi ama Dio, ami anche suo fratello. La seconda cosa è, infatti, a Pietro poi, che ha detto quando lui ha detto, sì, io ti amo, che cosa diceva? Pasci i miei agnelli, abbi cura degli altri. Noi dovremmo essere riconosciuti all'amore che abbiamo tra di noi, No? Il mondo ci conosce a questo, che siamo discepoli suoi. Però anche questo, amarci gli uni gli altri, funziona solo se noi amiamo Gesù. Se noi siamo innamorati di Gesù. Se noi siamo appassionati di Gesù. Se noi abbiamo questo rapporto, come ha detto prima, di Gesù. Se viene a mancare questo, mi rompe il fratello. Ma guarda questo, ma guarda questo, quello, ma guarda che ha fatto. E l'amore non c'è più. Però quando siamo innestati in Gesù, quando amiamo Gesù, perciò Gesù ha detto mi ami più di, e mettiamo noi quello che forse ci porta via il primo amore, quando siamo lì abbiamo anche la possibilità di curare il prossimo, di aiutare al nostro fratello e di amarlo veramente. Questi i due motivi per quali amare il nostro Signore Gesù. Perché da lì scaturisce la capacità di vivere la vita cristiana, di vivere questa vita nuova, di avere forza per realizzarlo, e scaturisce anche la possibilità di vivere per il nostro prossimo, per vivere per il fratello, per amare il fratello. Perché, lo sappiamo, lui ci ha amati per prima e ci dà questa possibilità di amare anche gli altri. Però inizia lì, e perciò questa domanda che Gesù ci fa, dobbiamo amare Gesù di più, ma dobbiamo chiederci, amo veramente Gesù più di? Siamo veramente a questo punto che possiamo dirlo? Gesù l'ha chiesto a Pietro non per criticarlo, per farlo a pezzi o per fare... A volte queste autoanalisi sono negativi, sono distruttivi, perché ci buttiamo giù. Però io penso che Gesù voleva incoraggiare, dice, guarda, numero uno sono io. Se tu c'hai questo chiaro, il resto anche segui. E vorrei incoraggiarci a noi tutti stamattina con questa storia che conosciamo già bene, a riflettere in questa settimana, a ritornare continuamente ad avere veramente questa passione, questo amore per il nostro Signore Gesù, di avere un rapporto stretto con Lui, perché da lì inizia e da lì vogliamo realizzare poi tutta la vita cristiana. Vogliamo prenderci dei minuti per pregare, poi concludo io.
Grazie. per questa predica di stamattina e ti prego che ogni cuore possa essere scosso da ciò che ha sentito. Nel nome di Gesù ti chiedo questo. Amen.
Amen.
Signor Padre, anche io ti voglio ringraziare, lodare per le opportunità di stamattina. E innanzitutto ti voglio chiedere perdono, laddove il mio corpo si è indebolito, il mio amore per te si è indebolito, verso di te. Desidero chiederti, Signore, che tu faccia riaccendere in me per dare gloria a te. Ed amare i miei fratelli, amare per più di me. Ti chiedo, Signore, di fare le tue vite.
Amen. Amen. Thank you.
Signore Gesù, è facile che preoccupazioni o tentazioni o altre cose del nostro ego vogliono rubare il primo posto nella nostra vita e perdiamo il primo amore per te. Aiutaci, Signore, di essere, aprici gli occhi affinché siamo riconoscenti a tutto quello che tu continui a fare per noi, la tua cura che c'hai per noi, il tuo immenso amore che c'hai per noi, e affinché possiamo rispondere veramente con un grande amore per te, rimanendo attaccati a te, perché è questo che ci serve. Grazie di cuore che ci hai ricordato stamattina, che ci hai voluto far riflettere su queste verità. E vogliamo veramente con tutto il cuore amarti più di ogni altra cosa. Amen. Amen.